strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade.
Riccardo Grassi, Marco Pizza, Alberto Armida presentano Geek Reflection.
Grande Giove.
Benvenuti, buonasera, benvenuti alla 25esima puntata di Geek Reflection, il podcast di riflessioni sulle notizie tecnologiche che il web ci regala giornalmente, settimanalmente o bisettimanalmente, visto che insomma ci sentiamo più o meno ogni due settimane. Io sono Marco Pizza e stasera è toccato a me fare l'introduzione. Non so se credo si sia sentito dall'impacciamento che ho avuto. E stasera qui con noi abbiamo il boss di tutta la baracca, Riccardo Grassi.
Salve a tutti.
E il solito brontolone Alberto Armida.
Buonasera a tutti.
E poi questa sera una graditissima sorpresa, abbiamo un ospite veramente che aspettavamo da un po' di tempo, lo stavamo inseguendo, poi soprattutto per colpa nostra, perché siamo delle leggere, quindi non sappiamo mai quando registriamo una storia e l'altra, ma finalmente ci siamo beccati. Stasera qui con noi l'evangelizzatore del mondo open source, Alessio Biancalana, aka Dr. Blaster.
Buonasera a tutti, e tu sei sempre il solito esagerato.
Sai che per me, guarda, sei un mentore, quindi veramente
sì. Lasciate che i bambini vengano a me a questo punto.
Ma insomma, vediamo, dipende anche dal tuo orientamento politico, perché se per caso... Sì, perché si sa che insomma da una certa parte si mangiano i bambini, quindi bisogna fare attenzione.
No, ma infatti, occhio.
Ok, ragazzi, come è andata? Come sono andate queste due settimane? Di tempo trascorso fra la nostra ultima chiacchierata.
È caldo. Qui da noi, Marco, è arrivato un caldo bestiale.
Sì, anche qua a Milano non si scherza niente, nel senso che già di suo fa caldo, in più i mezzi pubblici non aiutano, perché prendi il pullman e di sicuro l'hanno lasciato 3-4 ore fermo sotto il sole prima di mandarlo a fare il giro, e palesemente non hanno acceso l'aria condizionata, quindi...
Secondo me te lo fanno apposta, Alberto.
Porca vacca, guarda, lascia stare. Penso in questi giorni di aver dato fuori il panettone di Natale 96. Beh. Cioè...
Alessio, a Roma invece mi sa che allora, è callo.
A Roma la situazione è definita come impraticabile.
Addirittura.
Con 3B. Perché, guarda, ti faccio un esempio oggi... Io sono salito sul treno, dopo la metro con l'aria condizionata e tutto, che ottima, veramente ineccepibile, a parte la pienezza solita, ma vabbè, all'orario a cui si esce dal lavoro è normale. Vabbè. E dopo salgo sul treno e sembrava tipo, cioè non lo so, il viaggio della speranza, ma veramente, non è come quando ti dicono il viaggio della speranza, era proprio il viaggio della speranza.
Cioè, avrò la speranza sudato... da arrivare.
Sì, da cioè, a pranzo
quella
ho
era
sudato...
la routine.
Cioè io a pranzo ho mangiato al McDonald's e credo di essere arrivato a casa che ero dimagrito comunque. Quindi veramente.
Oggi io ero da un cliente che mi ha messo in una stanzina senza aria condizionata, ho sudato non so quanto, alla fine mi ha detto: se me lo dicevi ti accendevo l'aria condizionata.
Veramente sempre a cose.
È un girone apposta
dell'inferno. Come, Alberto?
C'è un girone apposta dell'inferno per quelli come quello, eh.
Bene, okay, dai, okay, cominciamo, sennò qui noi ti abbiamo preso già dal fuori onda, potremmo fare un'ora di cazzeggio per fare i nostri, perché...
Ma
chiudiamola qui e cazzeggiamo e si fa la
passa.
Allora, io la chiudo con questa che poi ve la faccio avere, che oggi con Marco l'avevamo detta. Vi devo postare poi un link. Di oggi io e Marco abbiamo avuto un trauma.
Questo è veramente un trauma. Il trauma dell'uomo sedile.
Io non so se vi siete mai chiesti, vi ricordate Kit, no? Supercar.
A voi.
Quando, neanche io me l'ero mai chiesto, quando c'erano le scene che Michael chiamava Kit con l'orologio e arrivava, chi potesse guidare la macchina?
Certo.
Per dire, secondo te, Alberto, come poteva funzionare?
Ah, probabilmente era, come si chiama, c'era qualcuno che la guidava, bardato da sedile. No, bardato da sedile in modo che non si notasse.
Allora, c'era praticamente, anche se poi lo svegliamo, poi lo voglio linkare, perché... Cioè, praticamente uno vestito proprio da sedile, incastrato proprio dentro il sedile, e la cosa bella del finale, che fa vedere lo slow motion, è che nel poggiatesta, che era aperto, se vi ricordate, sbuca la faccina. Vedi la faccina da poggiatesta.
E beh, mica potrai guidare...
È una cosa
alla cieca, così.
No, ma è una cosa squallida, veramente.
Vabbè, brutto è brutto.
Ve lo linko.
Potevano mettere un Arduino a quel tempo, no?
Ve lo linko perché è veramente... Ma poi il dura 4 minuti, il film, quindi ti dà proprio la sospa. Poi dopo ci scrive, l'avete visto? E ti dici, no, perché... E poi dopo ti fa l'inquadratura e vedi la faccina.
Il video è bello perché prima fa vedere tutta l'epopea di Michael Knight, sì, no? Fa vedere che lui, insomma, fa tutte cose impossibili. E dici, cazzo, che figo che è questo, veramente un grandissimo. E poi arriva l'uomo sedile con la macchina.
E il finale...
Il grande supereroe dopo Aquaman.
E il finale è... Mi è rimasto solo l'uomo bionico. Proprio.
In cui credere.
Via,
vabbè,
dai.
Ora ascolta,
parliamo di cose
Riccardo,
serie.
Dimmi. Partiamo con le notizie di cui volevamo parlare, no? E credo che forse te sei il più equilibrato per dare il via a questa discussione.
Sì, sì. No, ma io... Secondo me anche Alessio, Alberto non lo prendo neanche in considerazione.
No, Alessio voglio sapere assolutamente il suo punto di vista, visto che ne abbiamo parlato parecchio in settimana, certo. su Twitter, anche con col Doc, con Franco Solerio, insomma ci siamo scambiati un po' di tweet. WWDC, noi arriviamo con una settimana di ritardo, però vai Ricca, dici te attimino... Quali sono state le polemiche? Cosa abbiamo visto, insomma?
No, vabbè, come tutti
da utente
sapete,
Apple.
Che, no, da utente Apple, da utente Mac, non più utente iPhone. Nulla, c'è stato questo tanto atteso WWDC e come tutto, secondo me, c'è stata la presentazione del nuovo Mac Pro, del nuovo sistema operativo del Mac della Apple e il tanto poi atteso che era la iOS 7. E come insomma avete visto è stato praticamente stravolto, sembra quasi un sistema operativo nuovo con delle sì, no, te Alberto ti fa la ghignata, però se insomma per un utente Apple che ha sempre avuto Apple è come avere un sistema operativo completamente nuovo, se ci pensi.
Sì, certo.
Questo dicevo, cioè ora perché sono state, io non so se che poi discorsi non sono stati tanti, no? Ci sono state tante innovazioni, ora anche qui va preso con le molle, qui non so, io non ho seguito sinceramente, lo guardavo così a pezzi e bocconi, non so se è stato definito come innovazione nel senso totale o come innovazione per un utente Apple, perché per un utente diciamo iOS, un utente iOS sono innovazioni sostanziali, ovviamente per un utente Android, presumo che tutti e quattro ormai abbiamo Android, Alessio non lo penso di sì, presumo.
No, io ho Ubuntu Phone. Non è vero, raga, tranquillo.
E quindi, cioè, per noi chi aveva, beh, io ho avuto iOS, però prima avevo Android, il centro, per dire, centro control center, con le notifiche, col fatto di disabilitare il Wi-Fi, eccetera, eccetera, altre cose, era una cosa normale. Però
sì,
per un utente iOS...
Android è storia vecchia.
Certo, però per un utente iOS è, se ci pensi, una grossa innovazione. Cioè, dovessi dire, e mio padre, per esempio, non ce l'ha, però avesse avuto l'iPhone, mio padre, dice, di 60 anni, ci avrebbe da iniziare a imparare tutto, praticamente.
Sì, dovrebbe imparare qualcosa di nuovo.
Ora, io ho detto tutto estremizzando, però insomma...
No, chiaro.
Ci sono state tante... innovazioni, però secondo me è la parola innovazione che ha fatto un po', perché qualcuno ci ha giocato un po' sopra, nel senso Apple ha detto innovazioni quando non sono, ripeto, io non ho seguito, non so se è stato detto innovazioni per un utente iOS o innovazioni per tutto il sistema smartphone, capito? Cioè come la pensate voi?
Ma più che altro, al di là del cavillo semantico tra innovazioni utente Apple, innovazioni per tutto il sistema smartphone, che è veramente un cavillo semantico, e
sì,
parlare
allora,
del sesso degli angeli.
Ti interrompo a prescindere che Apple non Apple piace o no rispetto all'altro, sì o no?
Ma prima di dire se mi piace o no,
impatto.
Esatto, dovrei averci un po' in mano. Di certo certe cose mi piacciono perché sono identiche a, ad Android. Per esempio il control center dove attivare e disattivare direttamente wifi, GPS, suono, rotazione, bluetooth, poterlo impostare eccetera eccetera, è una cosa che su Android è comodissima e c'è da una vita, così come il far partire la musica direttamente eccetera eccetera, quindi quello non posso che apprezzarlo, perché da utente Android la trovo una cosa estremamente comoda, certo. Quindi di sicuro questo mi piace. Per non
esteticamente?
Esteticamente non mi fa impazzire, devo essere sincero. Non, troppi colori per i miei gusti.
Preferivi il prima, fra i due?
Sì, esteticamente non mi fa impazzire. Calcola che, come lo sai, io sono per le linee molto molto essenziali e tendenzialmente sono un dar. Quindi troppi colori mi infastidiscono veramente la vista. Io la prima cosa che faccio, per esempio, quando installo i programmi è andare a cercare il tema dark. Io voglio gli sfondi neri, mi viene automatico, preferisco così. Quindi una botta di colore così mi disorienta un attimo.
Sì, sì, sì.
Però, ripeto, sono io il primo a dire da prendere con le pinze, perché mi rendo conto di essere io quello strano.
No, vabbè, questo è i punti di vista. Allora, senti, a Marco avevo già parlato, Alessio, che insomma, ci siamo scambiati due battute anche sul nuovo sistema operativo Maverick.
Scusa se una cosa che praticamente è identica veramente è nello slide to unlock, con lo sfondo, con la data, l'ora, eccetera. Cioè, è impressionante, cacchio. Qui hanno veramente fatto copia e incolla.
Dicono più che, ora io non l'ho mai avuto sotto mano, dicono che più a Android sia come interfaccia, così sia più simile a Windows Phone, anche la gestione delle immagini.
Qui non lo so, perché un Windows Phone ce l'ho avuto per le mani, mi ricorda di più Android, se devo essere sincero.
Anche a me, considerato tra l'altro che ho provato iOS 7 in tutto ciò, perché un collega ce l'ha, e quindi effettivamente mi ha ricordato molto Android, tantissime cose. Mi hanno convinto particolarmente i toni di grigio, perché non sono particolarmente stressanti per gli occhi. Secondo me il problema grosso è che hanno adottato Helvetica Nuve Extra Light su tutto il sistema. Helvetica Nuve, che è praticamente uno dei font più usati della storia. Helvetica è un font filo Apple da sempre. Cioè, l'adozione di un extra light per tutto il sistema, secondo me, è da suicidio, nel senso che, cioè, tipo, mio padre è presbite e non ce leggerebbe mai.
No, non ce la può fare.
Cioè, non pedite una. E poi il resto delle cose, sì, vabbè, Android, Windows Phone, essenzialmente sono novità che sono state mutuate da Apple. Tra l'altro a me fa anche discretamente piacere, nel senso che è quel feedback che io l'avevo accusata in passato di non raccogliere dagli utenti. Adesso l'hanno fatto.
Sì.
Si è un po' piegata.
Sì, però hanno fatto bene.
Ma infatti,
hanno fatto solo bene. Cioè, alla fine della fiera, se vuoi continuare a mantenere la posizione di mercato, o dai quello che vogliono gli utenti, o prima o poi gli utenti, come dicono a Roma, te ce mannano. Cioè,
è cambiato.
Il paradigma del noi sappiamo quello che serve agli utenti.
Sì, è finito. Bravo.
È finito da un bel
è finito un po' l'utente non sa quello che vuole, ormai è l'utente sa quello che vuole,
sa
e glielo devi dare
quello che vuole, come lo vuole, quando lo vuole, cioè ok, cercare di imporre delle linee guida innovative ci mancherebbe altro, cioè, altrimenti non avrebbe senso, però bisogna raccogliere il feedback che danno gli utenti, altrimenti
Certo, è chiaro.
Se posso intervenire, la cosa che più in genere mi infastidisce in questo tipo di discorsi, no? Poi si finisce sempre nelle solite OS Wars e vabbè, ma non è un discorso fatto per finire in una OS Wars, ma per fare un flame di quelli fastidiosi. Il fatto è che molto spesso vengono spacciate come novità assolutamente no, di quelle che cambiano la vita, appunto come avete detto voi, Apple ha deciso di piegarsi alla richiesta degli utenti. Gli utenti da una vita chiedevano un pannello con cui poter al volo con un tap disattivare il wifi, attivare il 3G, modalità aereo, eccetera.
Sì, dentro Cydia c'era un botto.
Esatto, no? E questo che poi appunto con Cydia succede quello che lasciano è per Android, no? Alla fine poi sì, le novità vengono sempre prese da quel ramo, no? Chiaramente. E, però non mi piace quando queste vengono spacciate appunto come novità assolutamente che cambiano la vita, e soprattutto il non volersi sentir dire è però Android, questa cosa, questo pannello ce l'ha da sempre.
Da parte degli utenti comunque questa...
Da parte degli utenti, chiaramente. Sì, sì. Mi sembra sempre questo filo fanatismo in alcuni casi, no? Così come quando in fase di keynote appare dietro appunto il nuovo tema, le nuove icone, il nuovo font e l'applauso scoppia in sala. Cioè, veramente... Ok, d'accordo, al keynote poi sono tutti sviluppatori e sono tutti utenti Apple, sono gente che paga anche, magari pur non essendo sviluppatore, fior fior di quattrini per andare lì. Cioè, però questo fanatismo esatto, cioè questo fanatismo estremo mi dà un po' fastidio. Capisco che per l'utente iOS è una novità eclatante, appunto perché aspettata e richiesta. Però se poi viene fatto presente che appunto alcune cose sono state, non dico copiate, ma appunto perché funzionali si rifanno ad altri sistemi, non vedo perché stare, che ne so, a dire perché adesso, adesso gli utenti Android hanno paura, come se effettivamente ci fosse una guerra in atto. È soltanto un dato di fatto.
Questo è marketing poi alla fine, no?
Sì, questo assolutamente è marketing.
Sì, però vedi il discorso, ho capito quello che vuoi dire tu Riccardo, però il discorso appunto aspetta,
il discorso che fa un utente è sempre il discorso che si può fare, come si è sempre detto, iOS, Android, Xbox, PlayStation, BMW, Mercedes, sì. Sai, lascia il tempo che trova quello.
Beh, ma questo poi vale anche per altri aspetti, no? Perché non parliamo solo di iOS, ma anche, per esempio, ne parlavamo, mi sembra, anche su Twitter, anche con Alessio, se non mi sbaglio. Comunque gli ho fatto un retweet di una sua frase. Anche i tag su Maverick, i tag per i file, l'etichettatura dei file, è una cosa che appunto sui sistemi operativi Linux, sui desktop environment tipo KDE per esempio, ma ce l'ha anche lo stesso Ubuntu. Insomma, è una cosa, no Alessio, che c'è da un po' comunque.
Sì, almeno da, non lo so, veramente dal 2003. Quindi
ecco, cioè, sono 10 anni. Anche lì farla passare come la novità assoluta, cioè sicuramente poi allora, fermo restando che l'etichettatura dei file sul sistema operativo, voglio vedere poi come in quanti la utilizzeranno, perché
io ce l'ho dal 2003, non la uso.
Ecco, cioè
io neanche, preferisco organizzare in cartelle, cioè no, non senso. Sì, diventa no, difficile, no?
Là il discorso è che mi pare che abbiano tipo annunciato, adesso non ricordo precisamente, che ci sarà una sorta di autotagging del tipo tutte le foto, tutta la musica, quello magari è già un po' più...
Sì, sì, è un tag un pochino più...
Sì, cosa che c'è comunque da qualche parte dentro KDE, per chi usa Linux c'è, l'ho vista.
però alla fine Alessio, anche questo, no? Cioè è una cosa che comunque... quanti software ci sono che in base all'estensione del file ti catalogano le foto?
Ah, sì, sì, a volte.
Cioè, è una cosa un po' fine a se stessa, ma va bene, d'accordo. Il fatto di farla passare come la novità del secolo, cioè, mi sembra un pochino esagerato. Ecco,
sì, diciamo che quel punto è stato peggiore, perché il keynote di iOS è stato abbastanza politically correct. Abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quest'altro. Il keynote su Mavericks è stato un po' sopra le righe rispetto a questo punto, cioè loro hanno fatto il tagging è diventato una cosa fondamentale, perciò noi abbiamo sfornato questa nuova cosa, vabbè.
Sì, dalla serie, meno male che ci abbiamo pensato noi, perché non ci ha pensato nessuno.
A voglia. Comunque, intanto... qua prendo a piene mani dalla scaletta che voi mi avete fornito e che è fighissima, questa me la salvo a parte. E, no, voglio dire, Federighi ha fatto una battutaccia che io me la sarei tenuta per me.
Non lo so, dicela.
Quella cannot innovate anymore my ass.
Ah no, no, questa non l'avevo, non l'avevo letta.
No, non l'ho sentita.
No, l'avevo sentita.
Presentando il nuovo Mac Pro, che c'ha effettivamente un sistema di raffreddamento e tutta la parte d'assemblaggio, che sono cose parecchio fighe, mo, detta papale, lui ha detto cannot innovate anymore my ass, cioè sì, vabbè, sto cavolo, mo è arrivato il momento che Apple non innova più, ve lo faccio vedere io come non innoviamo più, e ha presentato sta specie di non lo so, di bombola del gas che funziona. No, è figo, però, cioè,
a me piace, sinceramente,
è un oggetto,
però,
che a me ha colpito molto, perché
comunque
ridisegna,
l'ha detto Phil Schiller, non Federico.
Ah, è vero, c'hai ragione. Mi sono confuso.
Comunque l'altra battuta fantastica è stata quella sul nome del sistema operativo, no? Quando ha detto non possiamo smettere di innovare perché abbiamo terminato i nomi dei felini, anche lì è stata abbastanza divertente.
Sì, quello è figo, ma poi tipo hanno fatto vedere, non so se è stata una trollata di qualcuno, perché io non potevo vedere, non avendo un Mac, lo streaming, e c'erano quelli di Engadget che però facevano il live blogging, credo, più lol del pianeta, e quindi a un certo punto hanno scritto tipo ASX Grumpy Cat, cioè delle cose assurde.
Io sinceramente, ora poi andrebbe visto poi sul campo, esteticamente mi piace, cioè io avete presente l'altezza del vecchio Mac Pro?
Sì, infatti,
cioè, ragazzi, è alto quante dove arriva il tastino. Marco, te l'hai presente? Cioè, abbiamo un laboratorio.
Sì, ma non c'è,
cioè,
niente,
sarà
dentro,
20
però.
Centimetri, 25 centimetri quel bussolotto lì. A me sinceramente, sì, non dispiace.
Però da quello che ho sentito, un sacco di feature sono disponibili soltanto poi come espansioni attraverso la porta.
No, non un sacco, tutto esterno.
Tutto esterno, quindi sì. Dentro c'è soltanto il disco a stato solido, probabilmente la scheda madre, basta.
Poi miniaturizzazione, sto cavolo, boh. Cioè, comunque, effettivamente a me esteticamente piace, solo che poi mi sono andato a rivedere, mi ha preso una botta di nostalgia, a proposito della battuta che dicevo, mi ha preso una botta di nostalgia, tanto per non fare sempre la figura del fanboy Linux, Android, Firefox, eccetera. Mi sono andato a vedere uno dei keynote più belli della storia, che secondo me non è di altri, è di Steve Jobs, che presenta macOS 10. Erano sicuramente altri tempi, però voglio dire, Steve Jobs la passa tipo mezz'ora, 40 minuti a spiegare il rendering in PDF di Quartz, che è il sistema grafico di macOS, e cioè a me mi è venuto proprio un nerdgasmo, cosa che con il nuovo Mac Pro, insomma, cioè sì, è figo, mazza, hanno fatto sta cosa, uno che ha studiato fisica se lo guarda un po' più con occhio così, pure un ingegnere meccanico, però vabbè, poi dici vabbè e torni a mangiarti il sushi come prima, cioè
sì. Sai, era le presentazioni di Steve Jobs erano... Era un teatro più che una presentazione. Era...
Sì, comunque
non so, io
non so se avete visto che tra le varie parodie c'è stata appunto la foto del Mac con sopra il cibo giapponese, le bacchette.
Sì, da là mi è venuto in mente.
Comunque io l'ho seguito un po' e diciamo che Federighi, insomma, è anche orgoglio italiano, dai. Alla fine,
no, voglio.
L'ha gestito, è stato molto più abile lui nel gestire che Tim Cook. Io rimango dell'idea che non è, sta ricoprendo un ruolo che secondo me non è il suo.
No, cioè, non
Federico,
è, non,
io ho visto, ha fatto tutta la presentazione di iOS del nuovo sistema operativo Mac, insomma, battute, brillante. Non è... L'altro è più, secondo me, da CDA, da consiglio d'amministrazione,
sì,
più che da
più omino da scrivania.
Sì, e secondo me verrà rilevato, scusa se ti interrompo un'altra volta, ma era una notizia, Marco, ti ricordi? Era di quelle che giravano, che
nelle
vagavano
nostre scalette, e poi non abbiamo mai parlato. Sì, probabilmente...
Secondo me prima o poi John Ive gli prenderà il posto.
Comunque io non ho detto la mia, no? Prima ho fatto soltanto un po' di polemica, però io sono contento alla fine di vedere Apple che si spinge verso la richiesta degli utenti. Poi insomma vuoi mettere queste belle icone, belle colorate così, un trip gratis tutte le volte che ti guardi il telefono.
Mamma mia, raga, io garantisco che è un trip gratis. Cioè...
sì, o un attacco epilettico.
Vabbè, quello anche con le notifiche flottanti può succedere.
Comunque le notifiche flottanti.
Dopo poi, come poi si magari... dice, chi vuole che orecchi per intendere.
Sì, perché oggi stavo esaltando, sai Alessio, il sistema Halo per le notifiche sulla paranoide Android, quindi insomma, vabbè,
no, allora perché
sta prendendo un po' per il culo.
Marco è contento quando io prendo Android perché lui aspetta che io faccia il root e ci provi le ROM sopra per vederle, capito? Dai, fai il root, capito? Lui al suo non ce lo fa per...
No, il mio praticamente sta benissimo, c'è il cloud sbloccato, è lì pronto,
anche il mio.
Un secondo,
anche il mio.
C'è la recovery flashata, quindi siamo a posto, insomma.
Vabbè, al momento... scusa il commento nerd, ma il giorno che ti serve di trimma la memoria, vedi come rutti. Perché pure un amico mio faceva così, poi un giorno ho scoperto che poteva trimmare la memoria solo con root, e trimmando la memoria l'Android torna come nuovo praticamente. Sì. E quindi
se mai dopo ci arriviamo con la scaletta ne parliamo, perché dopo c'è un punto sugli aggiornamenti di Android, vi voglio dire un'esperienza che ci ho avuto questa settimana. Comunque semmai di routing la lascio a dopo. E comunque no, una cosa ti volevo chiedere, Ricca, te pensi, siccome prima hai buttato il sassolino, te pensi che Johnny Ive potrebbe addirittura ambire al posto? Perché insomma già è il responsabile della parte grafica di iOS, no? È diventato. Era già prima il responsabile per quanto riguarda i materiali e quindi diciamo i concept, eccetera. Pensi che potrebbe, cioè Apple potrebbe decidere il consiglio di amministrazione di dare... di accentrare tutto nella figura di Johnny Ive, secondo te?
Ora, io sinceramente, ora mi fai una domanda, sembra che dal mio punto di vista, secondo me queste aziende qui così grosse, ma forse neanche lui, secondo me ci vuole una persona di carisma per queste cose qui, neanche lui, mi sembra uno un po' troppo tranquillo, non si è mai esposto più di tanto, e io ho visto questo Federighi, non magari, ora come CEO magari, è più probabile che venga scelto lui, però nelle presentazioni ci vuole un personaggio come era Steve Jobs, che non sarà mai nessuno così, perché a parte il passato l'ha costruita lui, quindi la sentiva, una cosa è quando è tua, una cosa è quando subentri. Però ti ripeto, Tim Cook lo vedo troppo aziendale, troppo lui deve tornare ai conti, deve quadrare, non è quello che magari dice non me ne frega nulla, si fa così perché... si spende troppo, ma funziona. Lo vedo più che cerca di far quadrare i conti.
Sì, non
mentre
è un visionario sognatore,
capito?
John, uomo d'azienda.
Bravo. Cioè. Ive, come se la storia, ho letto anche la biografia, era sotto l'ala protettrice di Steve Jobs, era fra virgolette il prediletto, se non sbaglio.
L'apostolo prediletto.
Bravo, quindi potrebbe...
Però insomma...
come?
Ha fatto un bel casino.
Sì, però lo vedo più un personaggio che seguirebbe le orme di Steve Jobs.
Ah, sicuramente.
Come innovazione, cioè lui si innova, basta, non è che si va questa cosa ci garba così, mi piace così, si fa così. Non è, ma vediamo un attimino. Poi il discorso del keynote, ti ripeto, io ho visto Federighi, quel poco che l'ho visto, è stato molto brillante, mentre quando vedi Tim Cook sembra di vedere il discorso del presidente degli Stati Uniti, arriva il baldacchino e parla, capito? Non era brillante, sembra di fare un consiglio d'amministrazione dove ti fa vedere ricavi e spese e ricavi a tutti i consiglieri, capito? Sì. Non fa vedere una cosa che devi, oddio, capito? No, sembra una cosa monotona. Poi che faranno?
Io tra le altre cose non mi ricordo, ma nei keynote di Steve Jobs c'era tutta quella sfagiolata di numeri all'inizio, cioè
ricordo.
È sempre stata una cosa. sempre stata prassi, perché Tim Cook praticamente prima di parlare di ogni nuovo, forse mi ricordo che lo faceva anche Steve Jobs, prima di parlare di ogni nuovo prodotto, comunque della nuova versione dell'iPhone, di iOS o del sistema operativo, di quant'altro, sfagiola numeri su numeri a livello, diciamo, contabile, economico. Non mi ricordo se questa era una cosa.
Pare di sì, però non mi ricordo. La mano sul fuoco.
Io avevo visto oggi su un blog, come ricordo, ho avuto un flash di una. Mi sembrava quasi un sondaggio. E c'erano i numeri completamente a favore dell'ultimo keynote con John Ive, eccetera, eccetera. E Federighi, che rispetto all'ultimo che fece, diciamo, Tim Cook, praticamente da solo, fra virgolette.
Quindi, bene, comunque.
Vabbè, dai.
Bella Luca, vedi. Come? Cioè, scusate se vi interrompo, però no, io tipo 2 anni fa sono stato folgorato da sta cosa. Praticamente ho visto tipo il Google I.O. che dicevano: ah, siamo primi di qua e di là, miliardi di attivazioni al giorno, Android primo OS al mondo. Poi tipo 2 giorni dopo c'è stato l'evento di Apple, ah sì, fighissimo, iOS primo OS al mondo. Poi dopo,
sicuramente sono numeri e marketing anche quelli.
No, dopo qualche giorno sono venuti in ingegneria in facoltà da me, perché quando stavo ancora assiduamente all'università, i tizi di Samsung, non per Android ma per Bada, che era il loro OS del momento low end. E ci hanno detto che Bada era tipo in fortissima crescita.
È il numero uno.
Cioè, è il numero uno, non ci hanno avuto le palle, perché, cioè, veramente, se leggete dimmi che è il numero uno, cioè, là, veramente, Marzava me ne andava.
Mannatevela.
Veniva giù l'Ateneo, però.
Sì, capito, cioè, scendeva il professore di programmazione dispositivi mobili e gli diceva: senti, vai in pizzeria, per favore.
Ma vattela a PA, proprio.
Esatto.
Ragazzi, no, ma questo è proprio marketing, il fatto, io ce l'ho più lungo di quell'altro, è sempre tira sempre. Poi un utente si sente spalleggiato, no, da un'azienda che sia Google o Apple, di sentirsi dire: il mio sistema operativo ce l'hanno tutti, si sente anche più,
sì, poi semo primi,
proprio così
li fanno l'altri,
proprio così Google ha detto semo.
Ma ragazzi, ma l'avete visto? L'avete visto il mio studio di stasera? L'ho postato.
Ecco, volevo.
Ho visto. Occhio alla centrifuga,
con l'hashtag Geek Reflection.
Cioè, io volevo. No, cioè,
la gente se lo può andare a ricercare.
Una domanda, Marco.
Occhio alla centrifuga.
Marco, una domanda.
Dimmi.
Perché?
Ma no, perché.
Quanto è grossa casa tua?
Sì, no, abbastanza grande.
Ora, io posso capire che non conti una sega a casa. Ma che ho cazzo sulla lavatrice.
L'ultima ruota del cane. Ma no, perché
nel ripostiglio t'hanno messo.
È più intimo.
Ho fatto bene, Beatrice.
grande Bea. No, ora dopo ho deciso di lasciargli lo spazio televisivo stasera, visto che.
Ah, credevo, ho deciso di lasciarla.
No, però ragazzi, no. Registrare qui c'ha i suoi pro.
Sei chiuso a chiave, come minimo, da fuori.
No, assolutamente no, però sì, no, ma chiuso dentro.
La moglie t'ha chiuso dentro.
Ma dopo vi faccio vedere in post trasmissione, attivo la webcam, vi faccio vedere quante cose buone c'ho qua dietro la mia schiena, perché questo è lo sgabuzzino lavatrice, ma anche cambusa, quindi c'ho pieno di birre qua dietro, birre artigianali, roba, insomma.
Poi tra un po' lo sentimo tipo un briaco. perché sì, qua a scaletta.
Vabbè, a proposito della scaletta, Ricca.
Vai.
Allora, abbiamo avuto la notizia del giorno, questa l'abbiamo trovata proprio oggi, che LG ha confermato che nel 2014 finalmente avremo gli utilissimi e fantastici cellulari o smartphone col display flessibile.
E Alessio, e Alessio, io ho detto, appena l'ho letto, come si dice, ora non so se a Roma si dice così, ho detto: ma scusa, il display è flessibile, ma se la scheda madre teglia... Che serve?
Ma che ne so, cioè, sono quelle cose, no, che tu li vedi e da persona che ha studiato dici: vabbè, però, e quindi?
No, Alberto invece su una puntata più... era... Eccolo, vai Alberto.
Io lo vedo più, sì, lo vedo utile, nel senso che si può fare un display arrotolabile e quindi puoi arrivare a pensare a un cellulare di forma cilindrica attorno al quale arrotoli il display. piuttosto che un lettore di ebook proprio tipo giornale, no? Cioè un cilindro da cui tiri fuori proprio le pagine e lo leggi come se fosse un giornale.
A me questa cosa della forma cilindrica per lo smartphone mi fa pensare a una cosa fallica, il che è ottimo visto che famo sempre tutti a chi ce l'ha più bello, a chi ce l'ha più lungo alla fine.
Vabbè, certo, sarebbe perfetto in questo caso.
Stasera abbiamo...
A parte gli scherzi, ma quello lo vedo più che sugli smartphone, proprio sui lettori di ebook, no? In modo tale che puoi piegare proprio il monitor, per assurdo, ma, e poi hai un feedback molto molto simile a quello che è un vero e proprio giornale di carta. Per quanto il lettore di ebook, io lo sto usando pesantemente, anche a letto, non mi crea problemi. Ma c'è chi ha bisogno di avere proprio la pagina in mano. Avete presente quando sei al bar a leggere la Gazzetta, no? Uguale. Per cui c'è proprio bisogno di avere le due pagine in mano. Con un display flessibile questo lo puoi fare.
Ora qui però si parla proprio più che di display, si parla proprio di smartphone. Cioè smartphone dovrei... Allora, o fai tutto in nanotecnologia in un display, o altrimenti la scheda madre è... Farei una scheda madre.
Oppure cambi il fattore di forma delle schede madri.
Ma io sapete per cosa...
No, devi cambiare, devi cambiare proprio il materiale, perché se deve essere flessibile deve essere flessibile anche la scheda madre.
Sennò...
No, dicevolo, puoi fare che si arrotola attorno, per assurdo, no?
Io la vedo utile soltanto in quest'ottica, forse nella e per assurdo, nella resistenza del display del dispositivo, magari la resistenza agli urti accidentali, o piuttosto che quando effettivamente metti il telefono in tasca con le chiavi o nel marsupio o da qualsiasi altra parte, probabilmente uno schermo arrotolabile e di conseguenza più morbido, che accompagna di più l'urto, magari può essere più resistente. Non vedo come può essere utilizzato poi con schede, cioè nel senso, non puoi arrotolare un telefono
con materiale rigido, poi alla fine
Gappe, a rotolarlo e ammazzarci le zanzare, serve a questo.
Non vedi, Alessio, non vedi futuro in questa cosa?
Non lo so, cioè è una cosa che mi sembra talmente una cacchiata, però non, magari è figo, e poi dirò: ah no, è possibile, perché mi sono studiato il paper dei ricercatori di Ginevra che hanno detto che si può fare. Però finché lo dice LG così... Boh.
Ah, io
un
prendo...
po' titubante.
Sì.
No, forse, come ha detto Alberto, come fosse un tutt'uno, sì. Se, il display ci devi adattare una scheda madre flessibile lo stesso, che non si può fare. Cioè non si può fare. Ad oggi, a quel che so io, penso non si possa fare.
Perché comunque con i tag RFID, ad esempio, sono circuiti e sono flessibili.
No, ma infatti non mi intendo di queste cose.
Però un pezzo è duro, cioè sono flessibili da una parte, ma se li fletti da quell'altra per perpendicolare,
vabbè, certo,
spacchi.
Ovvio, lo spacchi in due, no, certo.
Vabbè, vedremo.
Vedremo dove va a parare. Io ripeto, l'unica cosa che posso pensare è uno smartphone / lettore ebook / quello che volete, col display, cioè di forma cilindrica, col display che si arrotola attorno, in modo tale da poterlo infilare in tasca tipo penna, no, per capirci.
Sì, sì.
Vedremo se LG ci ha fatto la perculata del secolo e noi siamo abboccati.
Solo perché non era il primo aprile.
Infatti è uscita oggi, facciamolo uscire oggi che stasera registrano.
Ah, sì, no, certo, ma dai, l'abbiamo messa lì proprio perché insomma ci sembrava palesemente una cazzata, no, diciamo, quindi insomma l'abbiamo buttata lì così. Io e Riccardo ci siamo guardati nei pari degli occhi e abbiamo detto: ma come, cioè, come cazzo?
No, l'altro detto, la mia domanda è stata quella: ma se teglia la scheda madre, come, che ci faccio con il display flessibile?
Ma infatti. Ma parliamo di cose più importanti. Parliamo di cose più importanti. Stasera abbiamo il dottor Blaster, quindi non possiamo...
Voglio sapere da che deriva il dottor Blaster.
È una cosa che ormai racconto, cioè ce l'ho quasi stampata in testa, proprio preformattata, perché tutti mi dicono: ah, ma Blaster chissà che è, invece è una cacchiata allucinante. E non lo so, penso che forse l'abbiate anche visto la quantità di nerditudo presente. E c'era un video tipo 1000 anni fa che spopolava su internet di un tizio che giocava a Quake 3 Arena, che perdeva e sbroccava pesantemente.
Ah, sì, Rosic è fantastico.
Me lo ricordo. Quando lui perde, a un certo punto gli urlano Blaster, così, no?
Me lo ricordo. È quel video del tizio col monitor CRT che sbatte i pugni sulla scrivania e tutti stanno facendo un LAN party e tutti i suoi amici lo prendono per il culo.
Vedi come non volegli bene, insomma. Ecco, da quella cosa, siccome sto video spopolava e io ho fatto una sbroccata simile, non mi vergogno ad ammetterlo. Alla GameCube, raga, cioè con i giochi della Nintendo penso che sbroccai in maniera simile solo io. E quindi ho fatto una sbroccata simile un giorno a casa di un amico mio che ci avrà avuto 14 anni e mi hanno chiamato Blaster da allora. Dottor Blaster è semplicemente perché Blaster su Gmail era già preso. Ho detto me devo inventare qualcos'altro, vabbè, Dottor Blaster, fine.
Abbiamo anche la spiegazione. Comunque ce ne sono di questi video di questa gente malata, così. Ce n'era uno, Marco, ti ricordi quello, non so se era visto da noi al lavoro, di quello che la mamma gli aveva cancellato l'account di
non so se era di World of War.
Sì,
sì, è questo, Marco.
È lui.
Sì.
È il solito.
vi ho mandato in chat il link del video, perché volevo essere sicuro che fosse lui.
E c'è anche
allora
quello.
Ti dico
lo mettiamo nelle note per lo sbrocco.
Assolutamente sì. Adesso facciamo un disclaimer: bestemmioni proprio a nastro in questo video.
Sì, già ho aperto e ho sentito secco uno.
Quindi lo diciamo. Alessio, quando giocavo a Call of Duty e facevamo i LAN party in ufficio, ancora Riccardo non lavorava da noi.
Un saluto al capo.
No, vabbè,
ecco, fra l'altro.
No, vabbè, ma li facevamo solo mentre compilavano le cose. Cominciano
siccome abbiamo scoperto che il nostro capo ci ascolta, quindi lo salutiamo se ci ascolta.
Bravo.
No, le facevamo fuori orario di lavoro, diciamo la verità. E io quando giocavo a Call of Duty il mio nickname era Oronzo Rosic, proprio perché era ripreso da questo video.
Va bene, basta
con l'off topic. Allora,
sono cose geek queste, tipo, cioè, a proposito, così, news al volo, alle 3 è stato annunciato il nuovo Super Smash Bros. Brawl, sì, Super Smash Bros., non Brawl, quello dopo, che pare si chiamerà solo tipo 4 o 5, non lo so, e ci saranno nuovi personaggi, la tizia del Wii Fit, Mega Man e non mi ricordo chi altro, comunque fighissimo, da approfondire.
Vedi che ci dà sempre le bombette.
Sì.
Allora, Alessio, io su Geek Reflection cerco di ogni tanto, quando riesco, di fare una mia rubrichetta che si chiama Ash Open Geek, appunto l'angolino dedicato all'open, no? Infatti per questo Riccardo mi dice sempre: ma te vedi, ma perché non ti fai invitare dai ragazzi di Fospod? Mi dice sempre, perché io siccome cerco sempre...
Ma tu sei il benvenuto.
No, non ho detto che... No, frena, io non ho detto ti fai invitare dai ragazzi di Fospod. Ti ho detto proprio perché non vai a Fospod. Ho detto ti fai invitare.
Perché lui mi dice: ma basta con questo,
che palle.
Allora, stasera io mi astengo perché non mi permetterei mai, però ho pensato, visto che ci siete, insomma, di fare una piccola chiacchierata su un aspetto di cui parliamo spesso. In genere ci è capitato diverse volte di parlare di Canonical, delle scelte, insomma, che sono state fatte ultimamente nei confronti della comunità, di tutto il movimento che si è creato intorno al sistema operativo per sistemi touch, la presunta convergenza futura insomma, che Canonical vuole realizzare. E a questo punto, insomma, ti chiederei un attimino te cosa ne pensi. So che ne hai già parlato più volte con Mattia su Fospod, anzi lo salutiamo, Mattia.
Grande, ciao Mattia.
E non lo so, voglio chiedere un tuo punto di vista. Stasera la rubrica è Open Geek, la fai te.
Ammazza, me lasci un grosso onore, fardello e qualsiasi altra cosa c'è sta
fardello,
di mezzo.
Fardello, fardello. No, non, non abbiamo ancora una sigla, colpa mia, eh. Tanto se no Riccardo lo dice, è da un mese e mezzo che devo fare la sigla, vabbè.
No, vabbè, essenzialmente mi hai dato un tema vastissimo e quindi non so da dove iniziare. Diciamo che Ubuntu Touch è figo, è un elenco tra figo e non figo. Ubuntu Touch è molto figo perché Canonical effettivamente ha adottato alcuni atteggiamenti, diciamo, nei confronti dei prodotti mobile che le stanno anche facendo avere discreti introiti in assoluto, ovviamente paragonati poi a quelli di Google, Samsung, Apple, eccetera, eccetera, sono bruscolini, però sicuramente è nel mercato paradossalmente c'è ancora spazio e Canonical ci è andata direttamente di testa. Ubuntu Touch tra l'altro è open, quindi molto bene, no problema. Il problema nasce quando loro stanno praticamente facendo leva su quello che è mai scritto in scaletta, e ti ringrazio del suggerimento, cioè il fatto che Ubuntu Touch, Ubuntu Tablet, insomma Ubuntu Phone, Ubuntu Tablet, Ubuntu Desktop e tutto quello che ci va di mezzo tipo la, ormai è la storia di Achille con la tartaruga, perché praticamente tra un 5 pollici e un 7 pollici ci sta il 6 pollici, poi ci sta il 5 e mezzo, il 6 e mezzo, il 6 e un quarto.
Quindi, non usciremo mai vivi, no?
No, ma infatti basta, raga, cioè io sarei pena multa di qualche organo contro tutti queste taglie di smartphone e farli standardizzare alla faccia dell'oven. Però vabbè, è
diventa difficile anche orientarsi.
Sì, no, ma è una sbroccata mia, perché cioè, vai a vedere la gamma dei nuovi Lumia, cioè sono assurdi, ci sta praticamente, non lo so, se vuoi un Lumia di 7 pollici e un quarto ci sta. Quindi
Samsung penso che abbia quasi tutti i pollici praticamente.
I Lumia di più, te giuro.
Cioè anche
hanno anche le frazioni
5,25.
Sì, ragazzi, cioè, poi impressionante qualcosa. Comunque, a parte l'OT e tutto sto ambaradan d'ecosistema, dovrebbe essere imperniato su una cosa che è MIR, cioè il display grafico di Ubuntu, quello che sarà il display grafico di Ubuntu Touch, Ubuntu Desktop, eccetera, eccetera.
Dalla 14, e, giusto, mi sembra, dalla 14.
Mi pare di sì, sì.
04.
Diciamo, tutto imperniato intorno a MIR. Il problema è che la reazione della comunità rispetto a MIR è stata un po' da guerriglieri, come al solito, nei confronti della novità, un po' da LOL, nel senso che, per esempio, proprio questo è un fact stupido, però diciamo abbastanza esemplificativo. Nel mondo Linux c'è un nuovo server grafico che sta andando per la maggiore e non è MIR, ma è Wayland, che è praticamente scritto da alcuni sviluppatori di Xorg. Questa è una cosa che i detrattori di Wayland, esatto, si scordano sempre. Praticamente alcuni sviluppatori di Xorg stufi dell'andazzo hanno creato Wayland, che essenzialmente include anche del codice di Xorg, quello giovane, non quello vecchio. E, a parte tutte le derive nerd del caso, praticamente alcune pagine dei documenti di progetto di MIR sono state shippate praticamente dal progetto Wayland, e quindi c'è stato chi se n'è accorto e chi ha detto beh, però che stiamo a fare, cioè, va bene la competizione tutto quanto, però minimo di onestà intellettuale.
Certo.
E quindi ovviamente Canonical l'ha fatto subito marcia indietro su sta cosa, però è stato diciamo un fatto esemplificativo. E l'altro fatto pieno di LOL è che praticamente qualsiasi progetto che non sia sotto Canonical, ossia praticamente Unity, quindi tutti gli altri ambienti desktop del mondo, e tutti i programmi, librerie, eccetera, hanno detto che a loro Demir non gliene può fregare di meno. E contestualmente hanno dato tutto l'appoggio di sta terra a Wayland, quindi si è fatto un po' un rapporto difficoltoso tra Mir, Canonical e Wayland, tra virgolette, Red Hat, perché in realtà poi Wayland è Red Hat, Intel e qualsiasi altro stakeholder del mondo Linux. Il problema è che Canonical sul settore, diciamo, desktop, non in assoluto, ma in percentuali, può dire la sua. Il punto è, in tutto questo, dove va a finire il rapporto con la comunità? Perché abbiamo proprio un'azienda che impone degli standard e dei software. E per quanto questi standard e questi software possano essere ridefinibili e ridiscutibili insieme, c'è una linea di progetto che non va assolutamente messa in dubbio, e quindi diciamo che
No,
il
perché rivedere le linee
feedback.
di progetto in corsa è quanto di più deleterio si possa fare.
Esattamente, e ovviamente sono tutti ben consci di questo, ovviamente non ci mettono mano. Quindi le linee di progetto poi le dà sempre Canonical, però non c'è alcun user feedback durante questa fase di definizione. E Canonical, secondo me, ha un serio problema di rapporto con la comunità, perché se l'è chiaramente sbolognata. Praticamente adesso le community locali vengono, diciamo, supportate da tutta una serie di personaggi, tra cui Mattia, che fa un lavoro superbo in quanto ufficio stampa di Ubuntu Italia, ma anche altri, i quali io li saluto tutti quanti perché si spaccano veramente.
Io mi accodo.
Esatto, e il problema è che voglio dire, l'ultimo Linux Day c'era l'UDS e Canonical ha costretto tutti i big andà, e noi ci siamo ritrovati senza praticamente senza Ubuntu Evangelist e quasi cosa più grave, non me ne vogliano Luca Ferretti e Flavia Vaschitz, senza i gadget che vuoi o non vuoi alla fine fanno parte del corredo del geek, no? Cioè quelle cose che ti convincono quantomeno a provare qualcosa. Una di quelle cose è il gadget, sicuro, e noi non c'avevamo i gadget. Stessa cosa, tra l'altro, Canonical non è l'unica, anche SUSE ha fatto il SUSECON in quei giorni, no, non so se di chi sia la colpa, se dell'Italian Linux Society, il cui presidente io saluto, tra l'altro, ciao Maurizio, che conosco personalmente, oppure de quest'altri, perché giustamente una è una convention mondiale, un'altra è un evento italiano. Secondo me è l'evento italiano che si dovrebbe un attimo adattare, però vabbè.
Eh sì. Ma secondo te, io lo sai cosa avevo ipotizzato qualche puntata fa? Che appunto queste scelte, diciamo, piuttosto autoritarie, no, da parte di Canonical, soprattutto sulla linea, no, da seguire per il futuro, per raggiungere questa famosa convergenza, e questo puntare tanto su Ubuntu Phone, su Ubuntu Touch, di cui comunque si parla molto, insomma, è stato annunciato praticamente un anno prima della presunta data di uscita, quindi insomma con tempi parecchio, parecchio lunghi, esatto. Io avevo ipotizzato che Canonical volesse fare quello che Apple, chiaramente con le dovute proporzioni, aveva fatto a fine anni 90 con gli iPod, con gli iPod, cioè portare Ubuntu nelle tasche della gente, perché bene o male poi se uscirà una linea di smartphone dedicata, magari inizierà piano piano a diffondersi, e se il sistema operativo fosse effettivamente valido, questo non potesse portare anche poi curiosità e essere usato come cavallo di Troia per portare avanti anche il sistema operativo desktop, che abbiamo capito non essere assolutamente il punto su cui Canonical adesso va a giocare la partita, no? Però magari utilizzare i dispositivi touch con il sistema operativo Ubuntu come cavallo di Troia per lo sviluppo degli altri prodotti di Canonical. Secondo te è possibile questa cosa? Potrebbe, è pura utopia o potrebbe anche succedere? Guarda, alla fine nessuno avrebbe scommesso che l'iPod avrebbe rilanciato la Apple, di fatto così è stato.
È chiaramente così, nel senso che
sì.
Cioè, Ubuntu su desktop tra virgolette non c'ha possibilità, ma in che senso? Nel senso che purtroppo i distributori che distribuiscono, scusate la ripetizione, Ubuntu nei propri portatili sono molto pochi. Di quei pochi che lo fanno, quelli che la mantengono diciamo con dei driver appositi e tutto quanto, quindi garantendo un'esperienza utente simile a quella di un Mac, sono ancora di meno. Tra questi, menzione d'onore a Dell, che ha fatto l'XPS 13 per sviluppatori, ce l'ha uno in ufficio da me, è stupendo, io stesso l'ho provato personalmente, spettacolare, e purtroppo non esistono altre alternative, però so poche, e quindi quando compri un PC, quindi qualcosa che non è Mac, mo a parte le diatribe Mac versus PC e Power PC versus Intel, quando compri un PC dentro c'è Windows e formattarlo è una piaga, quindi è così. Viceversa, quando compri un telefono dentro ci potrebbe stare Android, ci potrebbe stare Firefox OS, ci potrebbe essere anche Ubuntu, che in questi giorni ha stretto una partnership con tutta una serie di principali operatori nei vari paesi europei, tra cui la nostra Telecom Italia e sì, Telecom Italia Team, eccetera, eccetera. Quindi quello che succederà è che cominceremo a vedere i reseller, i carrier soprattutto, che di solito ci forniscono i terminali, rivendere anche soluzioni basate su Ubuntu. Pare anche discretamente brandizzate, ma spero di no. E quello che succederà è che comunque Canonical, fino a un ipotetico break even o al fallimento delle due luna, avrà cercato un passaggio per entrare nelle tasche della gente. Perché sempre il solito discorso, i tablet hanno sbaraccato i portatili come vendite, quindi pure i telefonini ce l'ha pure mio nonno, quindi tutto quanto alla fine è un segmento di mercato che è florido, malgrado tutto, malgrado la crisi, la gente se compra l'iPhone da 700 euro, e quindi... Oh, uno a seconda, secondo me non è malvagia come idea, e secondo me
è un po' tardiva, ragione. Come idea o che dici?
Non ho perché capito
tardiva, come idea no. È un po' tardiva, nel senso si devono magari pensarci un po' prima, come
diciamo, allora tardiva no, però non è nemmeno non ci fanno una bella figura. Cioè, ho capito quello che dice e c'hai ragione. Il punto è, mo pure questi con il mercato dei smartphone. Sì.
Comunque, sì. Comunque, se di pari passo con lo sviluppo di Ubuntu Touch venisse portato avanti uno sviluppo concreto del sistema operativo desktop, secondo me, io faccio un paragone con quello che è successo circa 5-6 anni fa, con l'uscita dei primi netbook, se vi ricordate, sì. Il famoso EPC, che usciva con una versione, con una distribuzione Xandros. Forse con una, la Xandros, che poi alla fine era basata su Debian, se non mi sbaglio.
Sì.
E poi dopo, effettivamente, io mi ricordo che c'è stato un periodo di qualche mese in cui usciva anche qualche PC con preinstallate le più svariate distribuzioni di Linux. Chiaramente poi la cosa non è andata avanti, probabilmente perché forse queste distribuzioni non erano ancora più pronte per l'utilizzo massivo. Ma se fra un anno, ormai 8 mesi all'uscita di Ubuntu Touch, magari il sistema operativo Ubuntu Desktop debitamente sviluppato e portato avanti anche appunto grazie al progetto Mir si dimostrasse un sistema operativo comunque alla portata dell'utente medio, perché no, potrebbe anche effettivamente questo effetto cavallo di Troia, magari non dico avere un successo spropositato, perché sarebbe veramente pura utopia, no? Come dice Alessio, è sempre l'anno di Linux sul desktop, lo diciamo ormai da 10 anni, però magari si potrebbe ritagliare quel piccolo spaziettino, diciamo un pochino più grande di quello che è oggi, forse.
Diciamo che poi l'argomento anno di Linux è che è sempre l'anno di Linux veramente, nel senso che in anno ci è arrivato Spotify, poi coso, Steam, cioè veramente l'anno scorso è stato un annone e anche quest'anno è discreto e l'anno prima pure, tutta l'ascesa è sempre stato alla fine l'anno di Linux, perché cioè, Linux è arrivato inesorabilmente. La dico un po' epica, però è così, cioè Linux è arrivato soprattutto sulle tematiche quelle grosse dove già spopolava, tipo cloud eccetera, ambito server eccetera, cose del genere, è arrivato inesorabilmente. Sul desktop arriva inesorabile come non soppo, però è inesorabile comunque, raga. Cioè, non so se avete mai visto il film è quello dei Tenacious D, no? Tenacious D è il destino, sì, del rock. Sì. Oh, c'è il tizio, quello con la gamba monca.
Sì, sì.
Che
sì.
A un certo punto lo ferma la polizia e se lo porta in centrale. E lui fa, prendimi se ci riesci, e comincia a scappare alla velocità tipo dei 2 all'ora. Più o meno Linux è la stessa cosa, solo che non c'è sta nessun poliziotto che lo prende. E quindi, cioè, prima o poi ci arriva
con calma. Cioè,
sì, secondo me, un anno Steam, un anno Spotify, cioè,
fra 10 anni.
Comunque, Alessio, poi dopo la chiudo qua perché sennò il boss me
no,
ne dà,
no, per no? Carità,
però. Un piccolo, visto l'ho scritto nella scaletta, un piccolo spazio evangelizzazione, perché te sulla tua biografia di Twitter dici di essere un open source evangelist, quindi cosa consigli?
Mi lanto questa cosa.
Ti faccio una domanda.
Adesso ti tocca fare il tuo sporco lavoro.
proprio per i newbie, no? Se qualcuno volesse avvicinarsi al mondo Linux oggi, qualcuno che non ha mai installato una distribuzione Linux, che non ha mai provato un sistema operativo, una distribuzione Linux, un sistema operativo basato su Linux, mm-hmm. Cosa consiglieresti? Qual è la via più semplice per iniziarsi al mondo del pinguino?
Nonostante io abbia parlato male di Canonical prima, Ubuntu è l'unica distribuzione, mo qua non lo so, mi arriveranno i mortacci su Twitter tra 3, 2, 1 di tutto il panorama.
Dato non siamo in diretta, quindi
allora a posto. No, ma Linux è ovunque, raga.
Cioè,
no, raga, veramente i fanboy di certe distro sono ovunque.
No, ma Linux è Prism, siccome, quindi
no, po'. No, non parliamo di Prism, che sennò poi fomentate il complottista che è in me.
Ecco, lasciamo perdere.
No, siamo in due, Alex.
No, vabbè, raga, ma cioè, io l'ho presa con molta tranquillità. Mi sono solo acchittato il mio web server personale a casa. E no, per chi dovesse iniziare oggi con Linux, la cosa che gli consiglio di fare è sempre la stessa da quando, non lo so, veramente c'è stato solo un periodo che consigliavo Debian perché ero un idiota. Essenzialmente il consiglio è sempre quello da 7 anni, quant'è che uso Linux, non lo so. Ho veramente perso il conto degli anni. Scaricatevi un CD di Ubuntu e usatelo, fine. Cioè, vedere in modalità live CD come funziona il computer con Ubuntu è il miglior test del mondo per qualsiasi cosa. Io quando compro un computer, siccome talmente pro, talmente figo, talmente mentore e tutto quanto, che ancora c'è infilo il CD di Ubuntu e faccio la prova dei driver closed per vedere che cosa devo installare, poi in caso cambio distro mi ricerco gli stessi pacchetti. Però i driver li cerco là,
Mi fa
perché quel
piacere che
coso
di...
non fallisce mai.
mi fa piacere che dici questo, perché proprio un paio di puntate fa avevo fatto un parallelo fra Debian e Ubuntu e alla fine mi ero fatto il super pippone Open Geek e ero arrivato alla conclusione che ben venga, ti ricordi Alberto, no? Ben venga, ben venga Ubuntu rispetto a Debian, ma non perché non mi piace Debian, ma perché
Oh.
semplicemente per l'utente. Per l'utente che
Semplifica.
si trova a installare, l'utente medio che si trova a installare per la prima volta una distribuzione Linux, solo il fatto che in fase di installazione ti posso dire: ok, installami il codec per l'MP3, è una cosa che
Sì.
è utilissima. Al di
Raga,
là del
end
discorso
user.
open, non open, free o non free, quindi per
Ma guarda,
portare sempre più Linux alle masse, insomma, dimmi,
per l'utente
certo.
medio
Tu
è.
sai bene, ne abbiamo già parlato, che da buon musicista io, per esempio, per gli effetti col pianoforte elettronico uso una distribuzione che è derivata Ubuntu, che si chiama appunto Ubuntu Studio. Questo non perché non fossi in grado, non avessi gli strumenti barra la voglia di mettere in piedi da zero distribuzione compilandomela col kernel Debian e di andare, ma perché è già pronta, è molto easy. Quando sono in studio, sto facendo le prove, cambio settings, preset in un nanosecondo, per cui anche in questo caso, cioè io che comunque sono un utente abbastanza advanced, non dico ripiegato, ma sono andato su una distribuzione derivata Ubuntu, proprio per avere la semplicità che Ubuntu ti dà.
E poi sì, assolutamente. Poi quando vuoi smadonnare, avvii la partizione con
Quando vuoi
Arch, vero
smadonnare,
Alessio?
esatto, devi andare.
Guarda, allora io regà, vi dico una cosa. Mo faccio un outing pazzesco e ve lo regalo proprio così,
In anteprima.
da grande guru, sì. Allora, io c'è stato un periodo, Marco lo sa sicuramente, cioè sa le circostanze, stavo organizzando l'Open Camp, che è stato una
Un
cosa
paio di settimane fa, sì.
sì, no, molto più di un paio di settimane fa, tipo 5.
Ah, ok.
Io, regà, cioè, lo dico proprio francamente, con tutte le espressioni dialettali possibili, c'avevo una chiamata con le seguenti persone: Carlo Frinolli, Simone Cicero e Alessio Barollo per il workshop sul crowdfunding. A quel punto che succede? Che malauguratamente la sera prima avevo aggiornato Arch. Non mi
Brutta roba.
partiva Skype e quella chiamata io la dovevo assolutamente fare. Io là, a parte le Madonne venute giù copiosamente dal cielo, ma là
T'abbiamo sentito.
veramente veramente sono stato sentito da chiunque e cioè là ho pensato: mo me compro un Mac. No!
Oddio!
Cioè.
Questo è un outing importante.
No,
Se
qua
lo
non è outing, questa è una richiesta di aiuto, dove bisogna
Marco,
fargli un esorcismo, qualcosa
se lo,
del
eh no,
genere.
Marco,
Dimmi, dimmi,
se
dimmi.
l'ha detto Alessio.
No, poi
Aiaiai,
dopo c'è stato
Marco.
il momento di riflessione. È come Pirandello che... No, era Pirandello, non mi ricordo, che diceva che quando vedi la vecchietta che casca per strada ti viene da ridere, poi pensi poraccia, però prima ti viene da ridere.
sì,
E
sì.
là è la stessa cosa. Io ho pensato: mo me compro un Mac, perché veramente là ho sbroccato. Poi ho pensato: no, Alessio, so coglioni per una volta, so coglioni gli sviluppatori di Arce, perché io di solito li difendo a spada tratta pure quando fanno le cose più imperdonabili. Quindi cioè, è successo venerdì all'ascolto che avevano aggiornato le libc, non mi ricordo, pacchetto fondamentalissimo, e succedeva che Skype era incompatibile con questa cosa e loro non si sono dati la minima.
Ha cambiato la compatibilità binaria delle librerie, insomma.
Sì, solo che tipo tutti i software erano super scritti bene, invece Skype, che è scritto notoriamente col culo, scusate, anche perché lo stiamo usando adesso, e mi scusino tutti gli sviluppatori di Skype all'ascolto, cioè, veramente Skype per Linux è una cosa, raga, incredibile, e quindi... è successo che ho detto, no Ale, vabbè, stiamo calmi, e quando mi è arrivato il 27 pollici full HD da cui vi sto parlando adesso, ci ho installato Ubuntu. Fine.
È stato proprio un momento tragico, perché
sì,
troppo,
effettivamente...
la tua sicurezza di Evangelist non ha vacillato, cioè ha vacillato ma però è rimasta comunque intatta, no, la tua fede.
Io l'unica cosa per cui mi attira OS 10 è per la nerdaggine, cioè c'ha un display che è un PDF. Tanto per parlare poi dei quartz, di quelle cose là, ok, è figo. Poi però io mi trovo sempre benissimo con Linux, non ci potrei avere altro sistema operativo installato. Cioè, non lo so, ormai fa parte di me, penso. Quindi, cioè, sono come quei vecchietti che non gli puoi cambiare il telefono perché sono troppo abituati a quello a disco. È la stessa cosa.
Fa parte di te e te di lui, insomma.
Sì, poi vabbè, con Arch ho avuto sta litigata pazzesca, vabbè, cioè l'ho tenuta sul portatile, la continuo a tenere sul portatile, sul desktop c'è, adesso non c'è, e quando ce la vorrò mettere ci penserò sei volte, perché è una distro che va saputa gestire e vanno saputi anche prendere con filosofia gli scherzi che te fa una volta l'anno, però te li fa.
Però nel momento
però mortacci sua nel momento.
Vabbè, ma ragazzi, c'è Murphy Docet, no?
Sì, ma poi guarda, veramente là, sempre per i nerd all'ascolto, ho fatto il downgrade del pacchetto, mi sono copiato la libreria e l'ho backuppata solo quel file.so, poi ho riupgradato il pacchetto, se no non funzionava una ceppa di niente. E subito dopo ho eseguito Skype facendo in preload con linker il file SO, cioè una cosa proprio che ho detto, no vabbè, qua veramente, cioè mo viene Linus Torvalds e mi dice, Alessio, ma perché stai facendo questa tortura? Quindi, cioè...
Bene, dai, ora abbiamo fatto parlare anche troppo, ci manda.
Comunque lo inviteremo prima o poi su Geek Reflection, questo Murphy, ci vogliamo fare una chiacchierata con sto Murphy.
Sì, no, perché o ci vede molto molto lungo o mena molta molta sfiga, cioè non è che...
Vabbè, Ricca,
dimmi,
che ci dici?
Nulla,
su che punto della scaletta si va ora?
Io l'avevo detto a Marco stavolta, no? metti, detto, guarda che se conoscendo Alberto, Alberto gli si parla subito di WWDC, se non gli si spara non si ferma. Alessio lo vedo
molto parte.
Alessio non lo conosco, ma insomma ho ascoltato una o due puntate di Fospod e quando parte sul Linux lo sento molto carico. Quindi Marco, vabbè, ho detto ma a Marco faremo una, due, tre e poi non penso che andremo oltre.
Dai, raga, Xbox One farlocca.
Facciamo decidere, dai. Alessio,
Xbox One farlocca.
Ti è piaciuto come ce l'ho messo?
Sì, ma a parte quello, cioè è proprio l'emblema, il titolo completo come l'hai messo tu, è l'emblema di quanto fa schifo l'industria videoludica odierna. Tu di la notizia, che poi
praticamente
la mia opinione.
Ora, anche lì ci sono state delle smentite alle tre, praticamente c'era,
sì, sì.
C'è stata, mi sembra, una demo di Battlefield 4 dove è stata presentata in pompa magna, poi si è scoperto tramite qualche foto, qualche immagine che la demo che stavano proiettando non girava su Xbox ma stava girando su un PC, e addirittura ho letto un'altra notizia, nemmeno su una macchina, su un PC con Windows 8, una macchina con Windows 7.
Ecco.
Quindi doppio...
Della serie crediamo in noi stessi.
Bravo, cioè nel senso, vabbè, il discorso di Battlefield, si sono giustificate l'Xbox che ancora non erano la casa, diciamo la casa della che produce il gioco, ancora non aveva fatto rendering, non aveva ancora, diciamo, ottimizzato il gioco per la...
E questo è perfettamente provato.
Per la console. Però oltre a questo ci si è aggiunto il fatto che oltre che fai girare il gioco, lo fai girare anche su un tuo sistema... tra virgolette vecchio, perché già è già un po' che c'è Windows 8, quindi ancora è una doppia, e quindi io c'era questa notizia all'Xbox farlocca.
Ve l'avevo detto che era un prototipo quello della presentazione, ma avete ucciso invece.
E poi non solo, io tanto così per mettere un po' di benzina sul fuoco, e c'è stata là dopo un bella intervista che è stata fatta a un responsabile, ora non so se delle vendite, del marketing, di cosa della Microsoft, gli è stato chiesto praticamente l'Xbox dovrebbe essere sempre always online praticamente per funzionare, gli è stato chiesto ma chi non ha internet, e lui gli ha semplicemente risposto chi non c'ha internet la Microsoft ha, c'è un'altra console della Microsoft, l'Xbox 360. Nel senso, se non c'è internet ti tieni l'Xbox quella vecchia, quella nuova.
Genio del marketing.
Complimenti, perché a giugno, a 6 mesi dalla fine dell'anno, è riuscito a fare la battuta più triste del 2013 e non credo che verrà sorpassata sta cosa, cioè è arrivato, cioè, vabbè, basta.
No, infatti, un po' ce lo su, ma non a priori, parliamo di uno che fa marketing, no? Di quindi
sì,
persone
sì, diciamo
che dal mio punto di vista non brillano di intelligenza, quindi
no, chi è che sta al Mugello?
Io
pazza davvero, ragazzi.
Io
no, ed è uscita un po' poco felice, dai, cioè...
Sì, decisamente.
E c'era, ora mi aiuterete voi nerd, che me l'ha detto oggi il mio collega Nick, c'era un'immagine che girava, che salutiamo, tanto non ci ascolta, che girava su Facebook, e c'era la PS4 e con sotto praticamente c'era Tony Stark con la sua classica posa del dito, doppio dito vincente, e con scritto Stark Industries, e dall'altra parte c'era l'Xbox con il suo acerrimo nemico, che non mi ricordo come si chiama, nel 3 2
il mandarino, no
quell'altro che produce armi, ma non mi ricordo come si chiama.
Oh, porca, sono vuoto anch'io adesso,
addio. Cioè il buon Nick, vabbè, certo. Insomma, se lo trovate mentre cercate.
Come tutti a cercare.
È il mandarino.
Per forza. È il mandarino, però, vabbè, a parte che al 3 l'hanno fatto...
No, ma sa che è il 2, che ci sono le due industrie di armi, praticamente. Ora, vabbè, a parte questo, che l'altro era molto tutto elegante, tutto
seguito. Ma Whiplash, dici?
No.
Quello coso...
Lo chiameremo coso,
no? Bravo, quello è quello che assolda lui. Vabbè, quando lo trovo,
ho capito. Sì,
ecco. Insomma, era per far vedere che la PlayStation è più alla Tony Stark, molto più esuberante, molto più menefreghista. Cioè, ha pensato al game in puro, mentre l'Xbox, insomma, più che Xbox, io non darei la colpa all'Xbox, io darei la colpa alla Microsoft proprio in sé, perché veramente...
Dai,
addirittura è uscita una notizia oggi, la leggevo con Stefano Marco, un altro nostro collega, che
salutiamo.
Chi utilizza praticamente Outlook.com, hanno creato questo nuovo servizio,
sì.
Magicamente lo chiudono, praticamente dice che non... No. Chi lo utilizza dovrà utilizzare degli alias, perché per sicurezza, secondo loro, è meglio così.
Guarda, non ne voglio neanche parlare, perché la scorsa settimana per un nostro cliente che era passato all'exchange online, che fa sempre capo con Kautrup.com, guarda, ho dovuto fare delle configurazioni di DNS da perderci la testa.
Ecco, ho trovato la notizia. Praticamente
Microsoft
ha annunciato che nei prossimi 2 mesi disattiverà la funzionalità degli account collegati in Outro.com. Gli utenti che possiedono
Account collegati?
Sì, gli utenti che possiedono
abbastanza senso.
Più indirizzi email dovranno utilizzare esclusivamente gli alias.
Sì, però pensa che
ha abbastanza
merde.
Senso.
Sì, ma sono stati tipo 2000 anni a dirmi: ah no, perché sta cosa come ce l'aveva Gmail ce l'avevo pure noi.
Capito? E poi dopo chiudi tutto. È come dire utilizzi solo, cioè, dai. La Microsoft,
ripeto quello che ho detto all'inizio, per la serie crediamo in noi stessi, proseguiamo lungo la linea tracciata.
Ma contenti loro. Io volevo dire una cosa sull'Xbox Farlocca. Mo, a parte...
Ti è piaciuto proprio, Alessio? Xbox Farlocca.
Una cifra. No, il problema è alle 3 2013 i giochi che funzionavano sul PC. Il punto è, perché questi giochi funzionavano sul PC? Perché, mortacci vostri, continuate a fare i port da PC a console, da console a PC, non si sa più da che a che, e io mi devo ritrovare le schermate di preferenze che non posso nemmeno decidere a quanto va il mouse, perché voi sta cosa l'avete fatta per un joystick. Questo era il rant delle 23:50.
Sì, siamo assolutamente d'accordo con te. La linea non c'è assolutamente una linea, non c'è una linea direttrice netta. Mi sembra che, così come c'è stato il passo indietro sul tasto start di Windows 8, le tile, l'accesso al desktop o piuttosto all'interfaccia metro, non c'è veramente una linea stabilita. Mi sembra che si vada piuttosto a tentativi. Non la sto vedendo molto bene.
Voglio, pure perché non so se riprendendo il discorso Microsoft, non so se sapete che Windows 8.1 ci riavrà il tasto start un'altra volta.
Sì, sì.
Perché la gente gli ha talmente bestemmiato, tra l'altro bellissimo.
E però solo il tasto, cioè poi sarà
sì, capito, poi sarà comunque un palo di notevoli dimensioni, cioè.
Ma sì, ma noi,
poi
noi adesso
tutto sommato il tasto start è come se ci fosse, perché ti basta mettere il mouse in basso a destra, sì, e compare un rettangolino con le miniature delle tile con scritto start, sì, se lo premi vai
all'altro ricamo. Faccio il figo, io ho provato il Surface Pro, che è probabilmente il peggior tablet della storia, poi vi spiego anche perché se volete. E cioè, comunque no, Windows 8 bella figata, cioè a me, io una cosa che sono stato, di cui sono stato sempre drogato sin dai primi tempi di Linux, quando ancora c'era GNOME che tentava di dare una parvenza di integrazione alle cose, io sono sempre stato un drogato di integrazione. Cioè, per me il programma orologio uguale al programma dell'editor di testo, di quello che vi pare, tutto aderente alle stesse linee guida di design, eccetera. È una cosa che mi ha sempre fatto impazzire in particolar modo, quindi cioè, molto figo Windows 8. Il problema è che cioè, ho provato il Surface Pro, cioè, praticamente ho provato quello con la tastiera rigida, è stata una comica perché la tastiera e il trackpad vengono disabilitati oltre un certo grado di rotazione. Il problema è che se tu prendi il Surface in modalità, diciamo, tablet, quindi con la tastiera messa dietro, lo afferri e c'hai immediatamente paura di spingere tutti i tasti, quindi lo lasci andare di nuovo e si spedascia sulla scrivania. Più o meno io era quello che stavo per fare, da nerd consumato. Poi ho scoperto che in realtà era tutto disabilitato, solo che ecco, non è che l'utente secondo me c'ha molto chiara sta cosa, quindi è abbastanza strano, sicuramente lo prenderanno tutti con le pinze, in dei modi stranissimi. E comunque pure Windows, boh, cioè prima il tasto start ci stava, mo c'è sta il coso, il riquadretto che ti porta alla schermata home. cioè, ci hanno rimesso il coso, ci hanno rimesso il tasto con la bandiera. Vabbè, figo, però cioè, la gente voleva il tasto start, no? Il tasto con la bandiera che mi porta alla schermata home.
È sempre, ha sempre queste chicche la Microsoft, dai,
No, ma
è
bello, bello.
sempre così. Io avevo accennato prima, avevo parlato anche con Alberto, no? Tanto perché te devi capire che adesso che noi abbiamo una scaletta, poi facciamo le prime tre e poi
No, vabbè,
saltiamo
raga, cioè,
la
voi
palla
perché
in
non avete
frasca.
mai visto la scaletta dei Fospod?
E Alberto è sempre gradisce sempre queste cose, vero Alberto?
Guarda, quando poi mi aggiungi le notizie dentro così, senza che io le abbia lette.
Ma te vai a braccio, dai, sai.
Dai, raga.
Niente, io come se, ora non so se lo sai, io prima avevo Android, poi sono passato a iOS, ora io ho preso l'S3, quindi sono tornato ad Android. E la cosa che mi fa, vedi come sempre, un po' girare le scatole, è Alberto ha voglia di difendere e cercare in qualsiasi maniera di giustificare, è che su iOS usciva un aggiornamento e lo prendevano tutti, addirittura il 6 ce l'ha anche il 3GS di mia moglie. Oggi ho letto una notizia che Android 4.2.2 doveva uscire a giugno sull'S3, addirittura si parla di uno slittamento a novembre, addirittura si parla nel 2014, o
Beh,
forse.
aspetta, allora, la, cioè, piglia della con Samsung,
Sì, no, vabbè, chiaro,
no, nel
certo, beh,
senso,
chiaro.
a parte, allora, a parte il discorso, mo, flame puro, il 3GS di tua moglie penso che c'abbia sia iOS 6, solo che c'ha tipo la metà delle cose,
Esatto,
Sì,
cioè,
senz'altro.
dicono chiodato iOS 6, ma probabilmente hanno
Sì.
preso la versione di iOS che c'era prima, hanno cambiato il numero di versione e l'hanno ricompilato.
Ah, per dire alla Samsung ti hanno dato iOS 6 mini.
No, frena.
Mini.
Sul 3GS l'unica cosa che non c'è sul 6 è Siri, il resto c'è tutto.
Pure le mappe?
Certo, sì.
Ok, vabbè.
No, vabbè, ma a parte questo, cioè il
Ci
discorso è
sta.
questo. Ora io parlo di Android in generale, però è chiaro che qui si parla di Samsung o si parla di HTC. Cioè questo blocco degli aggiornamenti, cioè fino a prova contraria il telefono mio e di
Sì,
Alberto,
è un cancro, ma sono d'accordo con te,
fino a
io
due mesi
infatti.
fa che non uscisse l'ET4 era il modello di punta della Samsung. Poi tutto un colpo, esce quell'altro e non fai più aggiornamenti, sembra un po' una cazzata, scusate il termine.
No, ma è giusto, cioè.
No, sono d'accordo in questo senso. Probabilmente
Ragazzi,
l'hanno
io prima. No,
procrastinato in avanti per risolvere un po' di problemi all'S4.
qui si
Dal
dice che stanno
punto di vista
aspettando che
software.
dovrebbe uscire il 5, quindi
No, no,
che.
allora la 4.2 de coso esiste, ci stanno i leak. Perché pure io ho l'S3, quindi seguo la situazione abbastanza da vicino. Nonostante mi stia molto antipatico perché è una padella immane, però alla 3 non c'avevano, mo famo lo spottone, alla 3 non c'avevano il Nexus e quindi mi sono preso l'S3. Riferito particolarmente al device, la 4.2 sta in giro, ci cioè stanno dei leak che ovviamente hanno la sola lingua inglese. Solo che c'ha tipo un paio di bug che non so perché non stanno a risolvere, quindi stanno a far slittare continuamente l'aggiornamento. L'altra
O
cosa che
forse non
poi
riescono a risolvere perché
no,
guarda che bug
dicevano
c'è
che
tanto di
volevano
vergognoso.
integrare le feature dell'S4
Sì, allora
sull'S3.
anche.
Cioè, io sul discorso personalizzazioni sono molto critico, nel senso che ci stanno due tipi di personalizzazioni su Android e su qualsiasi sistema operativo. La personalizzazione a layer, quindi quella di te installo quattro applicazioni e faccio quattro modifiche al sistema in maniera non invasiva. E in questo modo sicuramente io ci avrò del codice mio snello che posso replicare quanto mi pare su tutti i sistemi, su tutta la gamma e posso sicuramente aggiornare le cose più in fretta. Poi ci stanno i colossi tipo Samsung, peggio ancora HTC perché io HTC Sense, nonostante abbia parlato benissimo dell'HTC One, io HTC Sense non la posso vedere
Io l'ho provato
e
l'HTC One, sinceramente, non è che ero rimasto un pochino più, ma a me non è che, ma ora io l'ho provato quello nero e sinceramente, ma
quello nero, io ci ho avuto quello bianco,
quello nero è Marco, era un po' deluso a me sinceramente,
molto plasticone, non mi è piaciuto, non mi è piaciuto parecchio. Comunque ma la Sense, sono d'accordo con Alessio, io la Sense la vedo comunque un'interfaccia vecchia. Per quanto la possono rinnovare, io la vedo sempre comunque un'interfaccia pesante e vecchia. Non mi piace proprio. L'ho avuta per un certo periodo, ma non la sopporto proprio. Comunque, prima avevo detto, vi dico una cosa che mi è capitato questa settimana. L'HTC Desire HD, ne avevamo parlato tempo fa con Alessio, mi ricordo. Che era il mio smartphone, poi l'ho passato a Beatrice. Lei si lamentava perché era diventato lento. Perché...
Hai
dreamato
la memoria?
No. Però comunque, insomma, io avevo già fatto una formattazione completa, tutti i wipe e la ristallazione del sistema. Però gli aggiornamenti ufficiali HTC erano fermi a Android 2.3.
E quindi l'hai flashato e hai...
ho fatto root e ho flashato una ROM basata su CyanogenMod Mod e ragazzi, cioè, è diventato un altro smartphone, cioè veramente è molto più veloce, molto più reattivo, nessun tipo di impiantamento, cioè veramente a questo punto mi viene da pensare che sia puramente una manovra di marketing e non solo di difficoltà nel supportare vecchi modelli, perché veramente diventato un altro smartphone.
Se riescono a fare su androidiani, se guardate ci sono delle ROM addirittura con tutta, se ne guardava una stamani, con tutte le feature dell'S4. Vabbè. Quindi
tanto lontano, io ho tra i tanti il Samsung Galaxy Tab 1, il primo che sta uscendo proprio dalla CyanogenMod, stanno facendo la versione per il Samsung Galaxy Tab 1 della 422.
Sì, ma 4, 2, 1, guarda, io
ricordo. Ho visto che adesso è in night build. Purtroppo quello che uso per lavoro, quindi non mi avventuro in flash, perché se mi si pianta quel tablet che uso per lavoro, sentite le bestemmie fino a Roma, quindi non è il caso.
Vabbè, però, ma se te vuoi far sentire,
ma anche no, fidati, ma anche no.
Io ci stavo pensando a mettere la Shano, però ancora è Nightly, quindi per ora...
Sull'S3.
Beh, io ho già, attenzione, io ho già una Shano sul Galaxy Tab 1, ma era quella precedente, la 9. Adesso stanno facendo la 10, la 9 montava il 411, se non ricordo male. Stanno facendo la 10 che monta il 422, 421,
sì, se non ricordo di preciso. C'è la 10.1, Alessio.
Sì.
Come funziona? 10.1, sì.
Molto bene, l'unica cosa che mi viene un po' da nicchiare è la batteria, ecco. Perché però non dura troppissimo meno, cioè a te quanto ti dura una batteria?
Io ascolta, ora da stamani, staccata la mano alle 8, sono al 20%, utilizzo appieno.
Ma guarda, solo a te, perché io l'ho staccato stamattina, io esco di casa che sono... Aspetta, te lo dico anche, stamattina sono uscito alle 7.20, lo uso pesante perché ho il 3G acceso tutto il giorno.
Anch'io, 3G, Facebook, Twitter.
Bene, lo uso Bluetooth con gli auricolari, sai che io ho gli auricolari Bluetooth. Mail, Facebook, oggi quando mi hai iscritto tramite Twitter ti rispondevo dal cellulare, eccetera, 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 mail, cazzate varie. Sono rientrato a casa stasera dalle 7.20, sono rientrato che erano le 8 meno un quarto, avevo la batteria al 65%.
Mortacci, raga, oh, ma chi va da tutta sta
energia?
Perché ho
la batteria al 65% e tenevo praticamente acceso tutto, cioè 3G acceso H24, ripeto.
Io purtroppo
Bluetooth anche perché ascolto la musica mentre lavoro e uso gli auricolari Bluetooth col telefono, per cui
mazza. Purtroppo io invece sono tornato a casa con la batteria che stava intorno al 20% più o meno, solo
comunque ci siamo.
Sì, no, ma A Sochi ci stai, solo che io avevo la batteria al 20% quando sono tornato a casa, poi l'ho dovuto pure mettere mezzo in carica.
È quello che mi frena un po'. Vabbè, a parte per ora, sinceramente, non ho, mi sento bisogno di il telefono funziona, spazio ce l'ho, quindi non è che abbia.
Sì, no, vabbè, ma poi la questione spazio sui Galaxy è proprio risolta, cioè c'hai un sacco di spazio per
Capito? Io lo farò
applicazioni.
quando lo feci nei vecchi HTC Legend e Desire, perché 512 mi sembra,
Vabbè.
quindi
Vabbè,
solo
no,
per
però
quello, il
insomma,
resto.
mo, a parte no, io perché sono un matto che io volevo il Nexus, ho preso l'S3 apposta per flasharlo, cioè io non ho manco fatto il boot, proprio da matto, cioè l'ho subito riflashato, praticamente sono arrivato all'università, non l'ho acceso, sono andato a casa, ho prima scaricato Odin, poi l'ho acceso un attimo per vedere se funzionava, poi l'ho subito riflashato perché a me la ROM di Samsung non mi piace.
Eh beh, quello.
E quindi pazienza. Poi la cosa della batteria l'ho scoperta a mie spese, però comunque ci convivo la giornata a posto.
Solo la batteria il problema poi alla
Sì,
fine.
e comunque stanno a risolvere pure quello perché, vabbè, a parte l'impraticabilità della situazione di qualche mese fa, adesso è normale il consumo. Cioè, comunque io al lavoro lo uso pesantemente il telefono perché poi lavorando con. Diciamo tutta una serie di cose che sto a fare sto periodo lo uso in maniera pesantissima, quindi cioè, diciamo che sto pure abbastanza spesso al telefono, che è la cosa che più lo sdruma.
Eh sì,
Certo.
3G, il 3G poi è devastante. Io lo vedo che quando le volte il sabato sono a casa che lo tengo in wifi, anch'io sì, arrivo la sera che ce l'ho al
Se io
50 o
quando lo tengo
60.
un wifi, capito? La sera arrivo, cioè, manco mi sembra di averlo acceso un altro po'.
Idem, io se tengo quando sono a casa nel weekend, lo tengo col wifi in una giornata, bah, se arrivo all'80% è raro, normalmente anche sopra.
Sì, cioè, a me la batteria del Nexus 7 che è solo wifi mi dura una settimana.
Infatti.
Vabbè, Marco, ci sei o ci sei addormentato?
Sì, no, ci sono, l'ascoltavo con
Ora non so
interesse.
se Alberto lo so già cosa mi dice, Alessio non lo so, però fra un po' si prende God al Giappone, se vi interessa.
Tra
Tra
poco?
poco, scusa?
Prendiamo God al Giappone.
Sì, perché stasera c'è l'Italia, a mezzanotte giocava l'Italia,
Ah no, non lo
quindi.
so, cioè. E
Anche
poi
te
loro
niente.
hanno sempre Oli e Benji. Cioè.
Sto approvvigionando proprio in questi giorni per ricordare le vecchie avventure di Oli e Benji,
Bravo,
quindi
bravo,
ora la
cresce
chiudo.
bene sta ragazzina.
La chiudo, la chiudi, direi di chiuderla perché devo riavviare il torrent. Quindi. Va bene, dai ragazzi,
Marco,
direi che si è fatta una
l'hai
certa,
aperta,
insomma.
è aperta, la puoi anche chiudere, dai.
Sì, niente, è stata una bella chiacchierata. Sono veramente contento che Alessio sei venuto a trovarci. Spero che
Ma magari
ripeteremo
quando
la
mi vuoi?
cosa. Ci
Quando mi
siamo
vuoi?
veramente divertiti, insomma, abbiamo chiacchierato più di 1 ora e mezzo, credo, quindi insomma
Eh sì,
è stata una bella
35.
chiacchierata. È 1:35,
Sì.
bene, bene.
Tanto quando ho
Per non fare.
bisogno, Alessio, quando viene poi il ruzzo di metterla, ti contatto, la
Sì,
ciao.
tanto è facilissimo. Cioè, non.
No, no, vabbè, quello root e quello sì, giusto per sapere se hanno risolto vari problemi. A
Sì.
livello di root e di installazione ci siamo abbastanza, dai, vero Marco?
Allora, sì, poi ho
Sì.
sentito che c'hai il glorioso Desire, quindi
Ci ho avuto. Che era
c'hai
un bel
avuto
telefono,
perché
grande
l'hai
telefono.
spedasciato da qualche parte oppure sta.
No, no, l'ho venduto.
Ah, no, io ce l'ho ancora sul comodino e credo di aver rotto la batteria, però
Grande
gran
telefono,
telefono.
veramente. Sì. Si prestava proprio quello lì al
Ma
root, proprio. Eh
tantissimo.
sì. Bene,
Beh,
dai.
allora, Alessio, grazie mille. Non
Grazie a
so se
voi.
vuoi, se vuoi ricordare i tuoi contatti, dove ti troviamo su Twitter, il tuo blog.
Mi chiamo Dottor Blaster ovunque, quindi su Gmail, su Twitter, su app.net, che se non sapete che cosa studiate, e il blog è dottorblaster.it. No, è app.net è una cosa figa che tanto per torna nelle mie espressioni romane. E praticamente è un social network, ci avete presente quando dicono ah, e se domani Twitter fosse a pagamento? Ecco, è una specie di Twitter che però costa 30 euro all'anno e ti promettono che in cambio non ti fanno vedere tweet promossi, pubblicità e cacchiate del genere. Quindi siccome ho pensato che l'intento fosse nobile, gli ho dato 30 euro.
E hai fatto molto bene, tra le altre cose. No, comunque veramente seguite Alessio anche sul suo blog, perché i suoi post sono sempre molto pungenti e sarcastici, quindi insomma...
Speriamo che siano di più questo periodo, guarda.
E vabbè, vuol dire che sei preso dal lavoro e da cose comunque importanti.
Ma mo arriva la disruption, guarda.
Allora, grazie ancora, io... Via, a questo punto se la devo chiudere io, salutate prima voi, via. E Alberto, parti te.
Il mio nome, mi trovate su Twitter come Alberto Armida, posto abbastanza frequentemente, diciamo.
Quello che più incazzato che vedete è Alberto.
Sono, esatto, quello incazzato sono io.
Il famoso brontolio di Alberto.
Sì. Esatto, l'hashtag brontolio, ecco, se lo cercate mi trovate di sicuro in 2 secondi. Fate il mio lavoro una mezza giornata, poi vediamo se non brontolate.
Me mi trovate, Riccardo, mi trovate su Twitter con Rick_Grassi. Io, è stata una bella chiacchierata, Alessio, e intanto ti saluto.
Grazie mille.
In trasmissione.
E me mi trovate come Marco Pizza o Casa Pizza su Twitter. E vi ricordo che abbiamo anche un'applicazione sul Play Store per ascoltare le puntate, quindi cercate Geek Reflection, realizzata dall'amico Massimiliano Fanciulli, che salutiamo. E se volete comunicare con noi, insomma, i contatti ve li abbiamo dati. Poi su Twitter potete anche utilizzare i due hashtag Geek Reflection con la S finale o Open Geek. Quindi insomma, seguiteci, spargete la voce. Anche te, Alessio, mi raccomando, spamma la puntata quando uscirà, non lo so, fra un paio di giorni a questo punto.
Ovviamente.
Cioè, abbiamo il blog
geekreflection.wordpress.com. insomma, piano piano arriviamo da tutte le parti. Ciao a tutti, buonanotte e grazie.